Buongiorno a tutti e grazie per l'ennesimo atto di fiducia che avete voluto avere nei miei confronti. Devo dire che in vigenza di legge Cirami mi era venuto il legittimo sospetto che il signor Brigo, con questo suo atteggiamento molto paterno, molto pacato, avesse voluto in effetti tirare quello che voglio, diciamo, un brutto pacco a me e a voi altri, perché il ruolo in cui mi sento in questo momento io è quello di chi è chiamato a darvi l'ultima mazzata dopo 3 giorni di lavori molto intensi. Mi rendo conto che si arriva all'ultima giornata di lavoro con la testa che già comincia a pensare al ritorno a casa, a quello che ci aspetta, con la mente stanca. Il fatto che però l'anno scorso a Rimini, facendo la figura del quacquaraquà, mi sono sentito male durante la relazione e non ho potuto dare il mio contributo pieno, che avrei voluto invece darvi, mi fa abbandonare pensieri cattivi nei confronti del signor Drigo e mi cala nel mio ruolo di relatore. Io a questi convegni mi sento sempre un pochettino come un pesce fuor d'acqua, perché chiaramente sento parlare di argomenti rispetto ai quali noi altri, gli altri magistrati, non possiamo, non dobbiamo avere competenze specifiche. La premessa che faccio sempre, non chiedetemi che io vi dica che cosa potete e non potete fare, perché sono questioni che attengono alla disciplina medico-legale, per le quali noi stessi non possiamo far altro che rivolgerci a dei professionisti di settore in qualità o di consulente o di perito del magistrato. Tuttavia, io penso di poter cercare di dare una veste di carattere giuridico a delle riflessioni che ho sentito fare dei vostri colleghi e che mi hanno profondamente sorpreso per la notevole competenza dimostrata. Soprattutto perché colgono, magari a livello intuitivo, senza chiaramente dare veste giuridica, i problemi essenziali che io andrò a trattare. Quando ho cominciato a fare questi incontri di studio, chiesi una volta a uno dei nostri consulenti tecnici, un medico legale dell'Istituto di Medicina Legale di Modena, ma dottoressa, mi dia lei un input, che cosa secondo lei può fare in linea di massima un medico, che cosa può in linea di massima fare un infermiere? La risposta fu, guardi, in linea di massima al medico spettano compiti di diagnosi e cura, all'infermiere, puntini e puntini, tutto il resto. Io penso che questo dogma, questa affermazione vada vacillando sempre di più e sia sempre più frequentemente messa in discussione. E il settore grazie alla quale probabilmente questa affermazione viene messa sempre più frequentemente in discussione, è proprio quello che vi interessa più da vicino, e cioè l'attività del triage. Innanzitutto, devo osservare come il confine tra le due professioni vada diventando un confine sempre più incerto. Perché da un lato la legge professionale medica indica una serie di competenze riservate ai medici che molto spesso appaiono anacronistiche, vecchie, non appropriate. Dall'altro, dal 99 in poi, c'è stata l'espansione, l'esplosione della vostra competenza professionale. Una competenza professionale dai contorni, ahimè per voi, o per fortuna per voi, molto incerti, nel senso che viene demandato praticamente l'individuazione di ciò che l'infermiere può fare all'ordine degli studi, ai codici deontologici, all'aggiornamento post laurea, post diploma. Capite come io ritengo appropriato, come dissi l'anno scorso al convegno di Rimini, parlare di mobili frontiere tra le due realtà professionali. Questo significa caricare voi altri sicuramente di nuovi ambiti di responsabilità, ma anche penso e spero di soddisfazione dal punto di vista professionale. L'incertezza di questo confine demanda alla vostra responsabilità un compito estremamente gravoso, ossia non ci si può più, come penso abbiate apprezzato, accontentare del diploma, del titolo, si deve anche per legge, e semmai rinvio la relazione per specificare meglio la relazione scritta, per specificare meglio quello che dico, diventa un vostro preciso dovere professionale, sanzionato, sanzionabile anche a livello di norma giuridica, quello dell'aggiornamento, quello dell'apprendimento continuo, perché il vostro collega prima ha detto che si è sentito un attimo disorientato di fronte a certe affermazioni, secondo cui il rispetto di determinate norme scritte di disciplina dell'attività medico-infermieristica può non garantire l'esonero da responsabilità. Io sono magistrato, mi occupo prevalentemente di responsabilità di carattere penale, quello che vado a dire peraltro ha o può avere una cascata anche nel settore civile. La colpa, che è diciamo l'addebito che viene generalmente mosso in sede giurisdizionale all'infermiere, può trovare il suo punto di riferimento in norme o scritte oppure in norme non scritte. Norme scritte con cui voi avete spesso a che fare sono per esempio i protocolli. Ciò che mi preme evidenziare è come, se è vero che la colpa consiste praticamente in un giudizio di prevedibilità ed evitabilità di un evento infausto, badate bene che il rispetto della norma scritta di prudenza può non esimere, non mandare esente da responsabilità l'operatore professionale, medico, infermiere che sia, quando al patrimonio scientifico, al patrimonio culturale, al patrimonio di una categoria professionale come può essere la vostra, sia presente che la norma scritta è superata da evidenze scientifiche nuove. Perché è dovere professionale vostro quello dell'aggiornamento, è dovere professionale vostro quello di prendere cognizione degli sviluppi, ahimè spesso assai frequenti, della scienza, è dovere vostro quello di adottare la miglior soluzione scientificamente possibile nel momento del vostro intervento. Se vi constasse che la disciplina scritta in un protocollo non risponde più a quella che è la miglior scienza in quel determinato momento storico, potreste rischiare di andare incontro a una responsabilità di carattere penale perché non avete provveduto all'aggiornamento vostro professionale, non avete provveduto al rispetto delle regole dell'arte, all'applicazione della miglior soluzione prospettabile in quel momento per la decisione del caso. Capite poi quanto questo demandi soprattutto agli ordini professionali l'individuazione, lo sforzo della individuazione di queste regole. A me ha colpito molto un'affermazione che è stata fatta in precedenza, quella del rischio che determinati protocolli possano essere in qualche modo influenzati da le case scientifiche che se ne fanno sponsor. E io ritengo che non ci sia miglior disciplina possibile da applicare se non quella che la stessa categoria professionale ritiene di darsi, perché è la propria, perché parte dalla cognizione piena fatta sul campo momento per momento di quelli che sono i problemi. Fate tesoro di questo vostro patrimonio, di questa vostra possibilità di autogoverno. Nessuno meglio di voi altri, io penso, può trovare le regole giuste per risolvere i problemi che periodicamente si pongono. E vi dicevo che secondo me il grimaldello, lo strumento con cui si sta minando il paradigma, che il dogma che mi era stato dato inizialmente da questo medico legale, è proprio l'attività di triage. Perché triage per me significa diagnosi. Voglio puntualizzare che quello che sto dicendo lo dico a livello di libera manifestazione del pensiero, è una mia opinione personale che sì, penso di poter ampiamente giustificare a livello di norme di legge. Non rappresenta la Bibbia, non rappresenta sicuramente una giurisprudenza. Però l'assegnazione, per esempio, dei codici di gravità è per me diagnosi. È per me la prima valutazione che si dà del caso, è per me il primo giudizio che un cittadino ha nel momento in cui entra a contatto con la realtà sanitaria. E badate bene che questa mia affermazione trova una cassa di risonanza notevolissima nelle più recenti disposizioni che sono state adottate e pubblicate nella materia. Faccio riferimento alle linee guida per l'organizzazione e soccorsi nelle grandi calamità, nelle grandi e nelle piccole calamità, faccio riferimento al contenuto degli accordi della conferenza Stato-Regioni. Premetto che, almeno per quanto riguarda le linee guida sull'organizzazione dei soccorsi di fronte a eventi catastrofici, ci troviamo di fronte a una normativa che non contiene precetti vincolanti o immediatamente vincolanti, sono una sorta di raccomandazione che sono state date affinché le regioni organizzino la catena dei soccorsi di fronte a questi eventi. Potrebbero eventualmente, in osservanza di queste disposizioni, dare luogo a degli addebiti di colpa a carico di coloro che fossero chiamati a gestire, a organizzare la catena dei soccorsi e non l'abbiano fatto adeguandosi a queste raccomandazioni, ma non contengono precetti immediatamente diretti a gestire la calamità. E mi ha colpito nella disamina di questo documento soprattutto un'affermazione che vi demanda ancora una volta una grandissima responsabilità. Queste stesse linee guida affermano che di fronte a questi fenomeni l'attività di triage deve avere preminenza sull'attività di assistenza. È un discorso cinico, ma che parte dal presupposto che di fronte a determinati eventi bisogna mettere, ahimè, in previsione che non si può ottenere tutto e subito. Bisogna cercare di dare il meglio, sapendo che purtroppo qualche risorsa umana potrebbe essere persa. Si tratta di ottimizzare al massimo l'efficacia dell'intervento, del primo intervento in sede. Quindi viene data al triage, alla valutazione della gravità, all'assegnazione dei codici di gravità, un'importanza che è addirittura preminente rispetto a quella dell'intervento sanitario, dell'immediato soccorso fisico, materiale sulla persona. Capite quanto questo voglia dire per la vostra categoria professionale. E d'altra parte la responsabilità di questa attività viene demandata proprio all'interno di questo documento all'infermiere, a un medico o in alternativa a un infermiere professionale esperto nell'attività di triage. È lui che coordina il triage a livello di PMA, a livello di presidio medico avanzato, di gestione del primo soccorso. Altrettanta rilevanza ha il triage alla luce dell'accordo della conferenza Stato-Regioni che ha deciso di dedicare una specifica sessione a questa attività. Anche qui siamo di fronte a non si può dire un atto normativo, è una sorta di convenzione che Regioni e Stato hanno deciso di darsi per valorizzare questa attività. Viene descritta la rilevanza dell'attività di triage, ne viene data una definizione, ne vengono individuate delle fasi che non starò sicuramente a ricordarvi, e però devo subito dire che c'è un aspetto per me incomprensibile, per voi forse deludente nella lettura di questo documento, è che l'affidamento comunque della supervisione dell'attività di triage a un medico. Ora, io ritengo che se l'attività di triage è patrimonio intrinsecamente assegnato all'infermiere professionale, per dirla come Di Pietro, che ci azzecca il medico. Perché se poi la legge per esempio la legge del 10 agosto 2000 numero 251 affida la vostra categoria professionale autonomia organizzativa perché vi demanda la pianificazione per obiettivi di assistenza, se vi riconosce questa facoltà, questa pienezza di autogoverno della vostra attività, i latini dicevano cuius commoda, eius incommoda. A voi gli oneri, a voi gli onori di determinate situazioni. Faccio anche presente che proprio per questa sua natura non autorevole ma non vincolante, il contenuto della conferenza Stato-Regioni su questo punto potrebbe essere oggetto di quella che in termini giuridici si chiama una disapplicazione, nel senso che va a confliggere un atto, un contratto, con delle disposizioni di legge che affidano viceversa, farebbero affidare viceversa soltanto alla categoria infermieristica la gestione di queste situazioni. Io non voglio tediarvi ulteriormente, perché siete già saturi e carichi di materiale, di nozioni, ritengo che probabilmente sarebbe meglio per tutti noi spendere le ultime residue energie eventualmente nel dibattito. Quando si fa il dibattito a me personalmente tremano le vene ai polsi, perché ho sempre apprezzato una vostra grandissima sete di conoscenza. Non so se riuscirò a darvi risposte soddisfacenti. Da parte mia vi do tutta la mia piena disponibilità, mi permettete, piena amicizia, perché devo dire che ho trovato nella categoria infermieristica una spontaneità, un'umiltà, una voglia di apprendere che difficilmente si può apprezzare in altre categorie. Io vi concludo augurandovi buon lavoro, buona chiusura di lavoro e soprattutto buon lavoro nella vostra realtà quotidiana. Penso che ne abbiate tanto tanto bisogno. Grazie.